Allora, ringrazio subito dell'invito. No, molto banalmente rispondo alla sollecitazione iniziale che veniva fatta nell'introduzione. Come mai oggi dei giovani che insomma vivono la città di Padova come attivisti politici hanno pensato di fare un documentario sul caso 7 aprile? Beh, una prima risposta è inizialmente che Padova oggi ancora è figlia di questo caso emblematico, perché ancora tutto l'establishment cittadino è ancora frutto di quella che è stata quell'inchiesta dal nostro sindaco Flavio Zanonato, che è stato uno dei dirigenti del Partito Comunista di allora, che era una delle varie parti civili in questo processo, a tutto quello che è il rettorato dell'Università di Padova e della Facoltà di Scienze Politiche in particolare, che in cui i colleghi accusatori e delatori di quelli che definirono i cattivi maestri hanno fatto poi una carriera all'interno delle istituzioni universitarie anche per quelle prese di posizione. Il giudice Calogero è stato fino all'anno scorso il responsabile della procura di Padova, quindi ancora tutti i processi di questi anni sono stati istruiti dal suo ufficio. E così andando avanti dalle questure del tempo, che hanno avuto ovviamente delle promozioni nell'ambito della polizia dei carabinieri, quindi diciamo la città di Padova è ancora un po' ammantata di questo caso del 7 aprile. Anche noi facendo attività politica ci siamo resi conto che insomma il paragone con quel periodo storico, facendo anche politica in particolare a livello universitario e nella facoltà di scienze politiche, era immediato a livello di stampa, a livello di televisione, a livello di media, ma anche del discorso pubblico che veniva fatto nella città. Cioè sembra che quasi Padova fosse rimasta bloccata a quel periodo lì e che ogni tentativo di movimento dovesse per forza essere accomunato all'esperienza degli anni 70, in particolare dell'autonomia operaia, e dovesse essere quasi l'anticamera di quello che il teorema Calogero appunto definirà come l'eversione e quindi il terrorismo. Cioè che qualsiasi movimento sociale, qualsiasi opposizione sociale, specialmente se organizzata, sia da tenere ben presente, da reprimere e da comunque mettere in mora a livello mediatico e mettere alla gogna, perché si sta parlando di qualcuno che andrà a finire nelle persone, andrà a finire il terrorismo. Questo è un discorso che purtroppo è ancora vivo nella città, proprio perché appunto i personaggi del tempo sono rimasti ancora saldamente nei loro ruoli. Secondo, perché c'è indubbiamente una grammatica, un discorso politico, alcuni nodi anche tematici che da allora sono rimasti quasi, hanno continuato quasi come un filo rosso fino ad oggi. Oggi ci troviamo insomma in un'epoca di crisi evidente e anche di assetto sociale e di effervescenze sociali che vediamo comparire particolarmente in Europa. Ebbene, determinati discorsi sulla riappropriazione del reddito, sulla richiesta forte di nuovi diritti, anche sull'organizzazione di pratiche di massa legate a questi temi, quindi al reddito, alla riappropriazione, ai bisogni, erano dei bisogni che al tempo erano ben vivi e che trovavano anche una sperimentazione appunto di massa che cominciava a fare seriamente paura. Il processo 7 aprile ha una caratteristica, cioè nel senso che moltissimi degli accusatori dicono dobbiamo evitare che ci sia una padovanizzazione di alcune pratiche. Cosa voleva dire? Voleva dire semplicemente che bisognava evitare che determinate pratiche di massa sedimentassero così tanto al di fuori anche del contesto veneto, perché l'inchiesta parte da lì, e quindi potessero in qualche misura indicare un terreno che diventava molto pericoloso per quello che era l'Italia del tempo, che era appunto una lotta organizzata di massa su temi come quello. Oggi troviamo a viverla in un periodo di crisi in cui alcuni discorsi tornano un po', il discorso del reddito, delle riappropriazioni, anche di quello che è stato i movimenti universitari di questi mesi dell'onda, hanno posto un po' alcune tematiche, e quindi anche facendo banalmente le interviste del documentario ci trovavamo insomma a parlare con dei compagni, degli attivisti ormai diversi anni fa, con i quali però avevamo una grammatica comune. Questo era anche un dato interessante che ci piaceva sottolineare, proprio perché probabilmente alcuni di quei temi, alcuni di quei nodi tematici, in qualche misura con le debite differenze, parlano anche all'oggi, e potevano essere anche un qualcosa da riscoprire, in qualche misura anche instaurare un dialogo su alcuni discorsi, alcune storie che per certi versi sono rimosse anche nell'immaginario dell'oggi. Non so, andando in giro fra dei militanti giovani, se si dice 7 aprile, chi sa darne una definizione esatta o concreta, così come anche, diciamo, da quelli della mia età che sono nati dopo 79, insomma, era assolutamente un qualcosa che era sconosciuto prima che ce ne occupassimo. E devo dire la verità che fare questo documentario, che stiamo ancora realizzando, dopo ne vedremo un piccolo trailer, non è stata quindi archeologia, non è stata neanche un giornalismo d'inchiesta, ma è stato un qualcosa anche di molto vivo, un qualcosa che parla anche, noi crediamo, alle lotte di oggi e che può in qualche misura ancora dire qualcosa. In questo senso stiamo facendo quest'opera di interviste, di ricerca, di inchiesta, che è quasi una corricerca in questo senso con le persone che intervistiamo, perché si crea uno scambio fra dei militanti ieri e di oggi, che poi non sono in fin dei conti così lontani, soprattutto sulle tematiche e proprio sul linguaggio che viene utilizzato. In questo senso è stata un lavoro molto interessante. L'altro lato emblematico che mi viene in mente è che effettivamente il caso 7 aprile, oltre a essere stata una inquisizione diffusa, è veramente di massa, perché parliamo di numero di inquisiti, numero di arrestati veramente forte, è grosso, insomma, come per essere un processo di questo tipo. È stata anche una cesura storica, in un certo senso, è stato il tentativo anche di chiudere un discorso in Italia, e quindi con anche delle stravolgimenti del diritto, sono state applicate delle leggi speciali, sono state applicate delle leggi addirittura, cosa che chiunque vi faccia un qualsiasi esame di diritto pubblico sa, retroattive, sono state cambiate i termini di carcerazione preventiva, è stato cambiato il sistema dell'ordinamento giuridico e il codice di procedura penale anche in virtù di questo processo. E anche lo stesso andamento di questa inchiesta, fatta di continui blitz, di un uso mediatico dei mezzi di informazione, in particolare della carta stampata, per costruire sempre nuovi mostri, sempre nuovi arresti da dare in pasto all'opinione pubblica, è stata da questo punto di vista una scuola per un certo tipo di giornalismo, tu prima lo citavi bene, ma anche per un certo discorso che diciamo, le controparti fanno in questo caso. Ed è stato un caso di applicazione molto forte. Tu prima ricordavi anche, insomma, che il 7 aprile ovviamente ha avuto anche dei risvolti particolarmente duri. Tu prima ricordavi Pedro, ma possiamo ricordare che per esempio molti delle persone che sono state, dei compagni che sono stati inquisiti e stati incarcerati per anni, poi risultandone persino assolti, hanno dovuto subire l'interdizione dei pubblici uffici per anni, che per chi magari lavorava in università voleva dire una vita francamente distrutta e messa ai margini, per poi ritrovarsi assolti dopo aver magari dovuto subire 4-5 anni di carcere speciale, estromessi dal contesto accademico. E sono i casi più emblematici, diciamo, di alcuni degli inquisiti, perché poi questa è stata una cosa che ha toccato una larghissima parte dei militanti, quantomeno del Veneto, insomma, c'è in estrema sintesi, vari tronconi, perché poi era una torta talmente ghiotta che molte procure in Italia si sono buttate su questo terreno, ma il blocco forte degli imputati del Veneto ha desertificato un territorio, degli attivisti più in vista, anche più attivi nelle lotte, che è per diversi anni che è stata una bastonata molto forte ad alcuni movimenti sociali fortemente radicati in quelle zone. E quindi, insomma, ha delle sue specificità, delle sue particolarità che gli danno anche un argomento importante di cui parlarne anche oggi, a 30 anni di distanza. L'idea era quella non di fare un documentario, diciamo, qualcosa di cassetta che venisse fuori il giorno del trentennale, perché riteniamo che appunto sia una storia importante di per sé. Certo, il trentennale è uno spunto in questo senso, quindi viene fatto nel 2009 appunto, però è anche un modo proprio per riprendere discorso su questo, perché probabilmente alcune cose possono ancora dirci molto, e c'è, ribadisco, ancora in particolare su alcuni nodi tematici qualcosa che andrebbe ricercato anche in quel periodo. Quindi io vi farei vedere un questo Preda, che è abbastanza applicativo quantomeno di alcune interviste.